vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti nuovamente tra rifiuti, fase 3, cioè la reunion, perché avevamo perso dei pezzi, adesso li rimettiamo lentamente assieme grazie alla fine, a questa modifica del lockdown.
Eh sì, siamo riusciti ad arrivare, dalla puntata fatto. 57, dalla puntata non mi ricordo alla puntata 57.
E adesso quindi tre caballeros ci sono, ma non siamo più i tre caballeros, siamo una cazzo di posse e ci prendiamo tutta la città.
È arrivato D'Artagnan.
Fase 2 un po', noi appunto siamo già alla fase 3, la reunion, ma fase 2 è la parola d'ordine un po' da un po' di tempo, noi lo sappiamo, lo ripetiamo, ve lo ridiciamo sempre a nausea, siamo una libera attività di vivisezione della carta stampata, prendiamo giornali da dove meglio stanno, cioè dal cassonetto, e andiamo un po' a leggere gli articoli, a capirci qualcosa assieme, a vedere anche un po' le assurdità che spesso riescono a dire e anche le poche cose utili che ogni tanto infilano fra le righe. E questo è il Corriere della Sera del 18 maggio, quindi di ieri, che dice ricominciare in sicurezza, fase 2, e dedica una due pagine con delle infografichine, perché per riempire i giornali qua metterci una bella grafica ogni tanto aiuta, degli disegni, degli schemini un po' che vanno a illustrare la questione delle distanze, perché adesso appunto in questa riapertura tutto però un po' è cambiato, è diverso, si diceva nulla sarà più come prima e effettivamente alcune cose diciamo della vita quotidiana sono un attimo cambiate da queste norme diciamo di contrasto al coronavirus e anche da queste, diciamo, questo diciamo conflitto che c'è fra il dire che c'è una pandemia e l'esigenza diciamo dell'economia di ripartire. Quindi appunto ristoranti e bar, clienti seduti e niente code, consumazione ai buffet vietate, non si fa più consumazione a buffet.
Che palle.
Infatti. quei bei buffet dove potevi intascarti un sacco di crostini, un sacco
le
di
noccioline
cose.
Sul bancone del bar,
basta,
niente, fine,
niente, si paga tutto caro. E fra l'altro una cosa che è interessante da notare è che si deve, dicono in questo articolo, si deve privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle persone che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. Questo ovviamente la motivazione che viene data è quella sanitaria, nel senso se ci fosse un contagiato si può sapere chi è stato a contatto con chi, però diciamo che in generale ecco, il fatto che se tu vai in un locale devi andarci su prenotazione e si saprà che ci sei stato per almeno 2 settimane, diciamo anche... le autorità potranno sapere che tu eri là, diciamo, questa è una cosa anche da sapere magari.
Ma anche
adesso.
Al bar?
Anche al, no, al bar in realtà, sì, anche, il, no, aspetta.
Il bar non credo.
Ristoranti parla.
Ristoranti, sì.
Per quel servizio al tavolo, infatti anche al bar adesso credo che non, tu non possa star lì tranquillo.
Sì, esatto, c'è tutta la storia che devi avere il posto fuori, fanno tutti i tavolini fuori, distanti.
E lo stesso discorso della prenotazione dell'elenco dei clienti per 2 settimane vale per parrucchieri ed estetiste. In negozi invece si dice si entra una persona in 40 metri quadri, la prova dei vestiti avviene con i guanti, la comodissima prova dei vestiti con i guanti che fra l'altro penso l'abbiamo notato tutti, si spaccano come nulla, a me si spaccano sempre quando chiudo la zip delle tasche o di altre cose.
Attenzione però.
Sì, bisogna stare molto attenti. Centri commerciali, termoscanner e percorsi con segnaletica, ingressi limitati. Prima dell'ingresso nei centri commerciali i clienti potranno essere sottoposti alla misurazione della febbre. Vabbè, questo è un potranno ipotetico. Bisognerà differenziare, bisogna vedere poi cosa succederà. Bisognerà differenziare i percorsi di entrata e di uscita. Nei mercati rionali va posizionata la segnaletica orizzontale e verticale in zone prossimali ai singoli banchi. Infatti ho visto oggi un mercato rionale, devo dire che effettivamente è proprio così, ci sono le transenne e ci sono accessi, cioè di uscita e di entrata diversi, separati. Non ho visto in realtà vigili urbani come sembrava fosse...
Ma quello è stato strano perché anche ieri sera con tutti i bar aperti, prima apertura, ti aspetti magari, hai visto tanti controlli che ci sono stati in questo periodo, ieri neanche un poliziotto che è girato, ma, cioè non che chiudevano gli occhi, proprio non c'erano in giro né polizia né carabinieri né niente. Quasi gli avessero detto questo primo giorno di riapertura
lasciamoglielo fare,
non facciamo controlli, piuttosto che magari girare e non dire niente, non girare,
fatevi vedere senza scusa.
A casa.
La migliore scusa è non esserci effettivamente. Autoscuole, dal 20 maggio riaprono le autoscuole, esame di guida teorico dovrà essere svolto ove possibile con, e anche questo ove possibile dice se non è possibile cosa fai, boh. Con schermi parafiato in plexiglass su 3 lati delle postazioni. Dopo la prova monitor, scrivania e il resto andranno igienizzati. Per la pratica il candidato, l'istruttore e l'esaminatore devono indossare una maschera filtrante, visiera o occhiali protettivi, guanti monouso e devono lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell'auto. Alla fine di ogni prova l'autoscuola dovrà pulire gli oggetti condivisi. La prova durerà in totale 25 minuti, di cui al massimo 15 per l'esame di su strada.
Quindi come quello sia anche nei locali, appena uno si alza dal tavolo, cambia il cliente, devono riigienizzare ogni volta, quindi comunque è anche dispendioso.
Poi palestre e piscine, chi fa sport deve rispettare i 2 metri, che però diventano 7 per chi nuota, secondo quale logica in realtà non so.
Magari
vedere.
Sei nell'acqua, magari c'ha più...
al lago, sì, anche però dici, mi viene da pensare, poi magari sono anche ignorante, però con tutta quella quantità di cloro che c'è...
Sì, forse ucciderebbe pure un bambino.
Vabbè invece... che le scatarrate in piscina danno una certa soddisfazione, no, però... Insomma.
Vabbè, comunque il fatto sta che c'è questo appunto doppio binario, doppia regola, 2 metri sulla terra, 7 metri per chi nuota. Paracadutisti non vengono menzionati, se in aria
sono tranquilli, paracadutisti
un chilometro. Alberghi, barriere fisiche, meglio check-in e check-out automatizzati. Fra l'altro anche qua, periodo di crisi economica, togliamo anche chi lavora nei check-in degli alberghi, perché è meglio farlo automatizzato per le distanze, quindi appunto vabbè. Spiagge, ombrelloni, lettini ottani, giochi di squadra non permessi. Quindi castelli di sabbia te lo fai da solo nella tua lotto di spiaggia.
E la bandiera te la rubi a te.
Te la rubi da te. O ti fai il video su YouTube, fai la sfida, diciamo.
Ruba bandiera su Zoom.
Esatto, o TikTok, quelle cose di TikTok, come cazzo si chiamano. Vabbè, fra l'altro le spiagge, in questo modo, pare che spariscano le spiagge libere, perché comunque l'accesso va solo in stabilimenti dove puoi prenotare o comunque dove c'è un controllo. dove ci sono degli sdrai, barche, tutte le superfici vanno sanificate, previsti tamponi per gli equipaggi, in barca valgono le stesse regole delle case, dunque un metro di distanza tra persone non convive, cioè anche in barca devi stare a un metro di distanza, che infatti vogliamo vedere come fa uno a controllare, in realtà vabbè ci sono i droni, quindi ti andranno a vedere mentre tu sei al largo sulla barca se sei a un metro di distanza, poi appunto come fanno a sapere che sei convivente o non convivente, boh.
Tra l'altro, su, visto che ipotizzavano anche la misura della febbre per chi è in spiaggia, c'era chi faceva giustamente notare, difficile anche misurare la febbre in spiaggia con 40 gradi ad agosto. Sicuramente i risultati non sono del tutto attendibili.
Sì, è tutta veramente una cosa che vedremo come faranno e come si svilupperà, perché le premesse sono, diciamo, della peggiore farsa o della peggiore tragedia, secondo i punti di vista. E poi c'è in fondo, in questa rubrichetta sulle attività, il diving, che è la immersione subacquea, che faceva brutto dire immersione subacquea, devi dire un termine inglese perché è molto più professional, infatti ho usato anche un termine inglese, e a ogni sub viene misurata la febbre prima dell'immersione. Quindi appunto anche qua, che dici, fra l'altro il sub si butta da solo in acqua, chi è che può contagiare in
con
acqua?
Una tuta compresa di bombole, sì, per l'aria
la
mascherina da
respirare. Ce l'aveva già da tempo, quanti
mascherine. Vabbè, questa è per tutelare i pesci e i coralli, no?
Queste insomma sono le premesse, con queste premesse diciamo che ci sarà una fase 2 molto croccante e noi saremo qua a commentarla tramite i giornali.
Torniamo indietro di qualche giorno, perché questo è un articolo del 14 maggio. Il sindaco batte i pugni, il sindaco Sguarina, se serve andrò a Roma, come un bambino arrabbiato che non vuole mangiare
King Kong,
la pietanza che ha davanti perché non è abbastanza buona, oppure come un King Kong, esatto. Comunque batte i pugni e dice: Conte deve riceverci, l'emergenza sta togliendo il futuro alla nostra città. In pratica in questo articolo l'Arena dice: mentre gli altri, diciamo, sindaci venici dicevano effetti devastanti, territorio in ginocchio, Federico Sborina ha aggiunto un aggettivo intollerabile per la considerazione che si ha del Veneto, perché qua viene detto che è una delle la regione, diciamo, che più importante a livello economico per l'Italia, così autodefiniscono, e Verona una delle più importanti del Veneto, quindi da questo punto di vista qua chiede di essere ascoltati a Roma. Dice che se non gli fissano l'appuntamento, che non è ancora stato fissato, ci andranno comunque. Infatti poi l'Arena il giorno dopo si è visto un bel fotomontaggio con Sboarina e Conte vicini, con scritto sotto: è solo un fotomontaggio,
tranquilli,
perché?
E niente, quindi vogliono andare a Roma per chiedere comunque più liquidità nelle casse comunali. Però ritornando invece agli articoli di ieri, vedi, dopo che quello appunto del 14 maggio era il sindaco batte i pugni, se serve andrò a Roma, quello di ieri è 1000 spettatori in arena, assurdo, batterò i pugni. Quindi dopo averli già battuti dice che li batterà ancora, però nel frattempo non li batte.
Ormai è rodato, è un talento innato.
C'ha i calli.
Batte, ribatte.
E comunque inizia così l'articolo, dopo questo titolone che batterà i pugni, dice: oggi alle 8 il sindaco Sborina andrà a tagliarsi i capelli.
Per protesta. Oh.
Era ormai inguardabile, dice.
Che rassicuriamo, il sindaco non era per i capelli, assolutamente.
E comunque vabbè, dice, sì, è un gesto simbolico perché
protesta.
Era in difficoltà. Infatti ha messo le foto anche su Facebook di lui che si taglia i capelli. E poi dice: e dopo cosa farà? Gli
batterò i pugni.
Dopo gli dice: dopo andrò al bar a bermi un caffè. Anche questo atto simbolico, vabbè.
Poi dice, un sacco appunto, di atti simbolici tutta la giornata.
Una giornata simbolica per il sindaco Sboarina, e dice: queste qua sono le aperture autartiche per la città di Verona. Prima il 73% della gente che c'era in giro erano turisti, adesso c'è più o meno la stessa quantità di gente in giro, però non turisti. Quindi, da un lato, forse.
È la famosa sostituzione etnica, qua.
Da un lato, forse è anche buono. Comunque, beh, lui si lamenta, mentre per gli introiti dice che, soprattutto per quelli che sono venuti a mancare in questi mesi. Punto, diciamo, su cui si lamenta di più è che a quanto pare possono ripartire i concerti il 15 giugno e i teatri, però con un massimo di 300 posti per i concerti al chiuso o teatri, e invece un massimo di 1000 per quelli all'aperto. E qua Sbuarina dice appunto non è possibile perché l'arena ha 13.000 posti, l'arena non deve essere uguale a tutti gli altri, l'arena deve avere loro avevano chiesto 3.000 posti per l'arena, invece l'ordinanza, diciamo, nazionale non fa distinzione tra, non so, San Siro, l'arena o altri grossi luoghi per concerti, e quindi rimane 1.000 anche per l'arena. E Sbuarina batterà i pugni per questo, ma non solo per questo, dice batterà i pugni anche per fiere e congressi che ancora non hanno avuto risposte, dice, dallo Stato. E poi, poi finisce dicendo: da tantissimi chiedono come ha visto la città, come si è sentito quei cittadini. Fa: guarda, da tantissimi, dalla maggior parte ho ricevuto solidarietà. Ho ricevuto anche alcune accuse strumentali, però dai soliti noti, che boh, chissà chi sono.
Che non vengono menzionati, talmente sono noti e soliti, che dici, boh, non so. Ma fra l'altro comunque non è stato ricevuto da Conte.
No.
È stato friendzoned, niente.
Sì, si è fatta la fotomontaggio, così almeno se lo guarda a casa gli dà due carezzine. E continuiamo parlando di uno spettacolo qui in arena che purtroppo nessuno potrà vedere quest'estate, neanche in 1.000 probabilmente, ed è quello di Gianni Calà e Friends.
Pensavo la Fossa dei Leoni.
No, 50 anni di libidine dall'arena del 15 maggio. E vabbè, cos'è questo? Dice che festeggia i 50 anni di carriera l'artista veronese Gianni Calà, iniziata nel teatrino del liceo Maffei insieme agli altri gatti di Vicolo Miracoli. E niente, si dispiace molto, sarebbe stata una grande festa e spero di riuscire tanto a farla. Sono positivo nel senso buono. Lo so che questa parola ha preso tutt'altro senso con il battutone.
Che tempi comici.
Si sente lo stile. E dice che vuole invitare anche Benge Fede addirittura. Loro rispondono sì, tanto non si fa niente, speriamo di esserci. Fa lo stesso. E gli altri amici chi saranno? Quelli con cui ho fatto le zingarate. Suggerisce Mazzi, che
Cheat di amici miei.
Mazzi sa che è l'impresario, quello grosso, quello che controlla tutto, anche il Festival di Sanremo, dietro cose.
Un amicone. E Calà conferma, sì, quelli con cui ho girato i film, con cui ho inciso le canzoni, i miei colleghi, le ex fidanzate, 3 puntini di sospensione.
Come a dire quante ex fidanzate.
E ovviamente la reunion dei gatti di Vicolo Miracoli, che tutti aspettavamo che fosse annullata quest'estate. Quindi niente 50esimo di Gianni Calà. E sempre l'arena del 15 maggio ci dice un articolo di Salute Città: il lockdown ha migliorato la qualità dell'aria che però resta cattiva, quindi dopo tanto parlare dei benefici alla natura che ha fatto questi 2-3 mesi di quarantena, l'arena abbassa gli spiriti e ci viene a raccontare che in verità i primi 3-4 mesi del 2020 sono stati i peggiori a livello di inquinamento degli ultimi 5 anni. E lo dice, infatti, durante il periodo del lockdown, con traffico ridotto e soli spostamenti dispensabili, gran parte delle industrie e delle aziende ferme, in Veneto e Verona i livelli di PM10 nell'aria sono scesi, e non poco. I dati hanno registrato un meno 20% in febbraio per precipitare a meno 60% in marzo. Nonostante ciò, complice un gennaio con livelli di inquinamento alle stelle per molti giorni consecutivi, il primo trimestre del 2020 è stato il peggiore degli ultimi 5 anni.
E pensa, quindi, se chiudevano anche le fabbriche quanto scendeva.
Sì, forse lì incideva un attimo di più. Quindi continuano raccontando che Padova è l'unica che ha fatto peggio di noi in Veneto, e complessivamente dunque la qualità dell'aria in Veneto si conferma pessima e tra le peggiori in Italia. La media annuale nel veronese è di 30 microgrammi di PM10 per metro cubo, a livello Veneto a pari merito con Venezia, la più bassa prima di Padova, Rovigo e Vicenza. Si tratta comunque di livelli molto elevati, quindi anche le più basse sono sempre troppo alte. L'unica, dicono, che è Belluno, che si è comportata meglio di Verona.
Tanto mi viene in mente Verona, leggi anche spesso che è una delle città con più aree verdi rispetto a tante altre, quindi dici, cavolo, se con tutte queste aree verdi è comunque una delle più inquinate, vuol dire che...
Ah sì. Penso che Corso Milano sia tra le strade più inquinate e trafficate d'Italia. E niente, aria di merda. Costretti a restare in casa alla ricerca di contatti umani e di informazioni, magari di indicazioni sulla curva del contagio, di suggerimenti sui negozi e quali rivolgersi per la consegna a domicilio, di storie da leggere per svagarsi, per alleggerire la routine quotidiana. Se ci sono dei grandi vincitori della situazione creata dal lockdown globale causato dal Covid-19, sono stati i siti di internet ed in particolare quelli che fanno informazione. Il lockdown fa volare il web, l'arena.it in testa ai siti locali.
Avrei detto siti porno, invece no.
E invece no, dicono di informazione. Pensa te. E la settimana di quarantena ha acceso l'interesse per le notizie su internet. E vabbè, non ci voleva tanto per immaginarselo. E l'arena si crogiola molto di questo fatto, che è balzata in cima alle classifiche. Infatti un forte balzo avanti è stato registrato dal sito quotidiano dell'arena, che a marzo ha segnalato un più 82% di lettori unici medi al giorno rispetto al mese precedente, passando da 61.871 di febbraio a 112.675.
Cazzo, che numeri!
Numeri precisi. Un dato che ha fatto scalare al portale del gruppo Ates, che è quello dell'Arena, la classifica delle top 100 nazionali, fino a raggiungere la posizione numero 69, la più alta tra i siti di informazione locale e provinciale italiani.
Cioè, sono di più le stronzate che scrive l'Arena o sono di più quelli che le leggono?
Beh, più che altro ti fa dire.
Secondo me sono più quello addirittura che scrive l'Arena, perché poi considera tutto il gruppo Atesis, che ha l'Arena, c'è il giornale di Vicenza, c'è il giornale di Brescia, sono una bella cricca qua intorno.
Ma infatti vedevi anche la pubblicità sull'Arena, che se la polleggiavano, cioè se la tiravano, cioè li vedevi lanciati, comunque.
Comunque questo ti fa capire.
Interviste a Zaia, così.
Poi fanno anche dei calcoli giusto per proprio stare lì a sguazzare tra i numeri. Ogni giorno sono state viste 475.000 pagine, cioè... va bene, cioè l'arena è sempre quella, contano tutte le volte che guardato tutto vanno là, sono 475.000 pagine.
Che sarà stata la pagina quella con le novità, gli aggiornamenti su disposizioni del governo, del comune, visto che anche il comune faceva una disposizione al giorno.
E allora, i morti. Costretto, diciamo, ma infatti guardare. Poi sì, lo ammettono un attimino dopo a spingere verso questo risultato, c'è stata sicuramente la necessità dei veronesi rimasti a causa del lockdown di trovare notizie certe, affidabili, relative all'emergenza, alla diffusione dei contagi. Certe
e a chi si sono affidati per le notizie affidabili?
A chi?
Se non
arena.it,
all'unico giornale presente in città. Ti fa capire cosa serve per far leggere l'arena. Fai una bella quarantena, obblighi tutti a stare in casa, impedisci con multe di uscire e fai uscire notizie sui giornali per sapere come uno può vivere per strada.
E concludono facendosi pat pat sulla spalla da soli, perché dicono che è stata sempre, come si dice in gergo tecnico, sul pezzo.
Che fra l'altro sarebbe il loro lavoro in teoria, quindi
avete visto? Avete visto? Abbiamo fatto tutto. Non ci fosse stato il lockdown, sarebbe successo lo stesso. No, tranquillizziamo gli amici della rete.
E anche se adesso sono aperti anche i parchi, quelli segnalati come parco giochi, cioè quelli con le recinzioni, non per forza quelle altalene, perché ci sono anche parchi con le altalene, ma che non sono con le recinzioni e non sono parco giochi, però vabbè, non ho capito bene cos'è che fa definire un parco parco giochi o no. E fatto sta che questo articolo è di pochi giorni fa e si lamentano degli atti non usano la parola vandalo sto giro, ma solo perché sono fatti da genitori, però in altri casi l'avrebbero usata, vengono tolti i nastri bianco e rossi che erano stati messi appunto fuori dalle altalene, dagli scivoli, attorno alle altalene, attorno agli scivoli. E quindi qua ci dicono protezioni spostate, strappate e poi rimesse a volte, quindi anche alcune volte i genitori sanno giocare,
genitori pentiti no, cosa abbiamo fatto,
finito di spingere il figlio sull'altalena rimetteva il nastro bianco e rosso e niente, dice il tira e molla è costante da quando, ottemperando all'ultimo decreto che ha concesso l'utilizzo dei parchi, le aree verdi scaligiche sono tornate a essere più frequentate. Se i parco giochi protetti da cancelli e recinzioni sono chiusi e per questo impenetrabili, le aree per così dire promiscue, come ad esempio il parco San Giacomo, Progrome e tanti altri, dove tra i sentieri si nascondono, spuntano qua e là pure altalene e scivoli per intrattenere i più piccoli, sono complesse da controllare quelle, perché non ci sono recinzioni.
Ci sono abbastanza droni per tutti i parchi, vero?
E dice, riceviamo numerose segnalazioni di gente che ha visto i bambini giocare liberi sulle giostre.
Oh, mamma mia.
Ricevo continue richieste di aprire i parco giochi ancora chiusi, ma i genitori devono rendersi conto che è difficile perché non si riesce a controllare e niente. Quindi adesso invece dal 18 maggio, questo giorno della cosiddetta apertura, sembrava aprissero anche i parchi, ma in realtà andando a vedere anche gli articoli odierni c'è un po' di incertezza ancora, perché su tante cose ci sono sempre incertezze, anche lo stesso Sborina non ci sa dire esattamente se si può giocare una sulle giostre, c'è un po' un casino capirlo, intanto sono ancora comunque, in teoria non si può andare, dice, perché adesso si può andare nei parchi, ma un po' a turno, non so esattamente adesso i quanti in contemporanea e per quanto tempo puoi rimanere dentro, ci devono essere degli operatori che sanificano gli scivoli e Sborina dice anche, cioè perché effettivamente è vero, è difficile anche sanificare lo scivolo dopo, cioè che ogni volta che un bambino scende, non so, un po' un casino, e quindi in realtà parchi aperti sì, ma un po' no.
Non si capisce bene, è confuso anche.
Socchiusi.
Socchiusi, esatto.
E c'è chi strappa i nastri ai parco giochi o parchi con i giochi o vabbè
o giochi parchi
o parchi sì giochi parchi nel senso pochi
ma buoni
pochi giochi parchi vabbè insomma
Parkinson
invece affrontiamo così un contributo che viene dato da un lettore tale Concetto, signor Concetto,
chiaro Concetto,
nel lettere all'Arena, che parlando, ecco, nel tema educazione e salute, da, insomma, solleva un'importante questione che effettivamente si è evidenziata durante questa lockdown, pandemia, eccetera eccetera, cioè va vietato sputare per terra. Insomma, inizia agli inizi del secolo scorso, la sputacchiera costituiva un oggetto assai diffuso, simbolo quasi di progresso. Era presente in locali pubblici, caffè, barbieri, alberghi, negozi. Tutto questo per ovviare alla diffusa abitudine di sputare, pare dovuto all'uso del tabacco da masticare, ma anche per una consuetudine. In breve fu posto il divieto di sputare in numerosi luoghi pubblici, al fine di evitare diffusione della tubercolosi, veicolata anche da questa cattiva abitudine che diffondeva germi nell'aria. Attualmente, non solo tra la popolazione giovanile, è facile imbattersi in qualcuno che esercita questa antica abitudine. In particolare, grazie all'alta definizione degli schermi televisivi, durante competizioni sportive, soprattutto il calcio, assistiamo a frequenti versamenti di saliva da parte dei nostri eroi. Il fenomeno ha raccolto spiegazioni scientifiche: maggiore viscosità della saliva, muco bronchiale per la profusa sudorazione, ma anche giustificazioni psicologiche di sfogo per prolungato stress psicofisico ed altro. Verrebbe da aggiungere anche il dover correre con la mascherina, se uno, vabbè. Di certo questi moderni eroi sono un esempio per tutti, soprattutto per i più giovani, costantemente in cerca di modelli da emulare. Passando in mezzo a raduni giovanili, come quelli che al mattino si formavano, ahimè, in epoca pre-virus, davanti agli istituti scolastici, ho constatato che l'abitudine è assai diffusa. Dopo che è suonata la campanella, il terreno è uno schifo. Tornando ai giorni nostri, mi sembra che questa abitudine allo sputo non sia contemplata nell'ambito delle regole degli esperti e nelle dettagliate elencazioni ministeriali e campagne pubblicitarie. Ricordo di innumerevoli appelli a starnutire nel gomito e lavarsi le mani, ma nulla che riguardi l'abitudine alla diffusione salivare.
Il professore della saliva.
Dobbiamo tornare alle sputacchiere, magari. Dobbiamo tornare alle sputacchiere, magari con modelli innovativi e tecnologici.
Come fa una sputacchiera a essere tecnologica?
La sputacchiera mobile,
senti, drone. I water giapponesi che si aprono da soli, si scalda la tavoletta.
La sputacchiera con le rotelle che ti segue.
Così, quando sente che c'hai lo stimolo, si apre da sola, capito?
E poi fa e si igienizza.
Esatto. Tutto perfetto.
Dopo ogni singolo sputo.
Sì, leggevo anche di startup che magari raccoglievano lo sputo in una boccetta per renderlo.
Prossimamente la sputacchiera interattiva di
Radio, personalizzabile.
Stampe 3D e compagnia cantante. E si sa che questa nuova crisi dovuta al Covid sta alimentando tensioni sociali, conflittualità e, insomma, ognuno è sul piede di guerra, e soprattutto loro, lo sapete già, no? Gli agricoltori da una parte e i podisti dall'altra. E ne abbiamo proprio, abbiamo testimonianze dal Villa Francese, in cui è diventato proprio un caso di agricoltori e podisti lite sulle strade. Perché cosa succede? Villa Franca, praticamente ci sono gli agricoltori che muovono i trattori passando per le strade sterrate, alzando i polveroni e dicendo: ah, sti rompicoglioni della gente che va a correre, che non mi fa passare, e i corridori dall'altra che dicono: ah, sti stronzi dei trattori, dei agricoltori che ci sollevano la sabbia E mentre noi vorremmo correre all'aria aperta. Insomma, Nicola Vincenzi ci racconta le cronache del conflitto nel Villafranchese. Nervi tesi nelle campagne villafranchesi con tanto rima. Di rima. Dopo l'allentamento delle restrizioni, la parziale riapertura delle attività e aree verdi, la cosiddetta fase 2 spalanca le porte a un altro fronte, quello delle strade bianche.
Perché senso sterrate,
sì, senso sterrate,
strade bianche, okay. Presto rosse di sangue,
esatto. E vabbè, dal capoluogo delle frazioni si mettono uno di fronte all'altro, chi nelle campagne ci lavora e chi in mezzo alla natura cerca libertà e fa sport.
Cerca libertà.
Eh sì. I primi vedono nelle strade vicine l'unica via per poter raggiungere i propri campi, ma gli agricoltori, passando con i loro mezzi, inevitabilmente alzano polvere, dando fastidio a chi corre o passeggia fra le vie sterrate. Quest'ultimi, dal canto loro, e ciò rende la convivenza complicata, occupando la strada rendono complicato il passaggio dei trattori, quindi non se ne esce. Il problema esiste da sempre e ricorda un po' la diatriba tra chi viaggia in auto e ciclisti,
o quella fra formiche e cicale.
Eh sì, e vabbè, insomma, dice, da quando c'è stata un po' la parziale riapertura dal 4 maggio in cui si poteva tornare a fare movimento.
Insomma, si stava meglio in casa, cioè,
sì, praticamente questo
si evitava,
sì, no, perché
di
era
litigare.
Sì, alla fine il succo è questo, no, però il la situazione è diventata abbastanza grave e a raccogliere le istanze di una e dell'altra parte, però nel ruolo di pacere, ho scoperto questo nuovo termine, pacere, ci ha pensato Adriano Cordioli della lista Insieme si può, nel suo doppio ruolo, collega di tanti agricoltori e allo stesso tempo consigliere con delega proprio all'agricoltura.
Podista appassionato.
No, infatti, cioè, no. Ti fa pensare...
Podista e agricoltore. Podista,
e invece no, è agricoltore e agricoltore, quindi vabbè, dici, ok... E, insomma, e lui dice, l'incontro di queste due realtà è talvolta motivo di reciproche rimostranze tra chi vede le strade bianche come uno strumento di lavoro e chi invece lo utilizza per svago e movimento ricreativo. Il suo telefono, dice il giornalista Vincenzi, ha suonato parecchie volte negli ultimi giorni. Qualcuno mi ha chiesto se la campagna Madonna di Prabiano fosse improvvisamente diventata il Central Park di Villafranca.
Cavolo,
dice Cordioli sorridendo, alludendo all'immenso parco nel cuore di New York, per chi non lo sapesse.
L'immenso parco a Villafranca, per chi non lo sapesse.
Praticamente c'è da dire che c'è molta più gente che frequenta, diciamo, spazi nella natura rispetto a prima della chiusura. Poi io mi chiedevo, tutti sti qua prima non ci venivano qua, poi dall'altro lato dici vabbè, può essere una delle poche cose positive di questa quarantena, magari,
sì.
Non so,
però insomma,
non litigate, dai,
fate bene, insomma. I said, please don't go. Still she said goodbye. But if she told her I should have gone goodbye. If she told her I should have gone goodbye.
E prima appunto si menzionava anche il sindaco che batteva i pugni, il sindaco che diceva quando ci danno abbastanza soldi andrò a Roma per... Nel concreto poi la sua attività, oltre ai gesti simbolici, però fa anche dei gesti un po' meno simbolici, che vanno nella direzione di fare guerra fondamentalmente ai più poveri della città. Questa è l'arena del 15 maggio 2020, blitz alla centrale del latte, denunciato un clandestino. L'azione, una ventina di agenti della polizia locale con il sindaco e l'assessore Polato hanno liberato l'area abbandonata. Questa, fra l'altro, anche, vabbè, riflettiamo un po' su anche le parole, perché alla fine è quello che facciamo in questa trasmissione. E già il termine blitz rimanda a un contesto comunque di guerra. Comunque blitz sarebbe un'azione fulminea che tendenzialmente la fai contro un nemico in armi.
Blitzgir.
Esatto, la guerra lampo, e qua dall'altra parte non c'era nessuno armato, gli unici armati erano questa ventina di agenti. Anche l'espressione liberare l'area abbandonata, l'area non era abbandonata perché qualcuno ci stava, sei persone che ci abitavano, al di là che fossero proprietari o meno, non erano proprietari, erano appunto occupanti. E liberare, boh, forse l'hanno liberata loro occupandola, in realtà loro hanno restituito l'area all'abbandono.
Questa punti di vista.
Sì, sono punti di vista, però visto che l'Arena ci sbatte un po' tramite l'Alessandra Vaccari, il suo punto di vista, come il punto di vista, andiamo un po' a dire qualcos'altro. C'è il virgolettato del sindaco, dell'assessore: in situazione di degrado, straniero irregolare, una donna che ha partorito di recente, con l'ultimo sgombero abbiamo messo la parola fine all'abusivismo in questo sito. E dice, fra l'altro l'articolo inizia veramente in maniera abbastanza spregevole, come nei film, un armadio a mascherare l'ingresso di una stanza e là dietro scene di vita quotidiana, su pellettili, tavoli, sedie, letti, una ciclette per tenersi in forma, come nel film Parasite, per chi l'ha visto, una parete in una cucina di una casa ricchissima nascondeva una cantina dove abitava nascosto da anni un uomo. Nel film si parla di apocalisse sociale, povertà, lotta sociale, sopravvivenza, come qui, ma non ci sono Oscar in palio. Questo è il...
Solo una vita da condurre, forse.
Esatto.
Visto che non è un film, ma è una vita vera.
E questo appunto, citazione un po' culturale, un po' al passo coi tempi della giornalista, dice: qui alla l'ex centrale del latte in via Francia, in Zai, non c'è alcuna casa ricca, ma ci sono uomini nascosti, altrettanto disperati come quelli del film. Saranno almeno 20 anni che quest'area abbandonata è ricettacolo di sbandati, dice. In questa terra di nessuno, in roulotte scassate ed edifici fatiscenti, abbiamo trovato alloggio tunisini, pakistani, marocchini, nordafricani. Fra l'altro nordafricani comprende i marocchini e i tunisini, ma vabbè, nel fare questa lista di, fra l'altro, sembrano essere delle colpe, perché comunque viene associato a sbandati. Chi erano gli sbandati? Erano tunisini, marocchini, nordafricani. Questo è l'elenco un po' dei colpevoli, con documenti presumibilmente falsi. Questo fatto presumibilmente falsi,
è il loro cazzo di lavoro, cioè non, anche dovrebbero essere anche in grado di verificare. Poi al di là del fatto che poi se uno magari senza documenti non è che lo fa per sport, diciamo.
Infatti poi andando avanti in articolo si legge che comunque delle sei persone solo una aveva documenti non in regola, gli altri non avevano documenti in regola, quindi anche questa presumibilmente falsi buttato un po' lì a dire è un cervo di illegalità.
Pratica, puoi dire quel cazzo che vuoi, anche se è una stronzata, basta che ci metti il presumibilmente, cioè non serve che sia vero quello che stai
tipo
dicendo.
Presumibilmente questo articolo è stato scritto coi piedi. Il sindaco Federico Sboarin, l'assessore alla sicurezza Daniele Polato, assieme a una task force di agenti della polizia locale, che fra l'altro sono quelli appunto che si sa stanno facendo gli sgomberi da tempo, coordinati dal responsabile del nucleo di polizia giudiziaria della locale, Massimo Pennella. Una ventina di professionisti, dice appunto, la gente locale sono professionisti, sia in borghese che in divisa, con unità cinofile all'alba sono andati in quell'area degradata della zona e hanno identificato gli occupanti. Poi vabbè, il sindaco dice appunto questa è la volta buona, dice sulla sicurezza stiamo investendo molto anche in termini di costante monitoraggio dei punti critici, la bonifica totale come quella questa assesta un bel colpo a chi pensa di vivere ai margini della società civile. Fra l'altro
questi bastardi che si ostinano a voler
vivere
ai margini
della società civile. Fra l'altro, a parte che questa società civile poi di fatto è quella che fa cosa? Sgomberi e butta la gente in strada, quindi bella civiltà, tenetevela pure, però anche questo pensa di vivere ai margini. Diciamo, al di là che poi uno scelga di vivere dove vuole, però di fatto questi non è che hanno scelto probabilmente di essere senza documenti o di essere non avere possibilità di pagarsi un affitto, quindi appunto anche questa scelta di vivere ai margini, poi di fatto c'è cioè la scelta di chi invece poi la gente la sgombera, preferisce consegnare un'area vuota a rimanere vuota, perché poi di fatto si spiega oltre a questo particolare dei appunto gli armadi che ostruivano una stanza, quindi una stanza nascosta che era probabilmente un modo per cosa, per non farsi beccare quando c'erano dei controlli e tenere un'occupazione più del tempo, diciamo, solitamente permesso a Verona da parte dell'amministrazione pubblica. E dice appunto abbiamo dato, va dato atto alla questo è Polato che parla, fra l'altro dicono il cane Pico ha controllato che non ci fossero stupefacenti, che non sono stati trovati, va dato atto alla proprietà ha dato atto alla proprietà Circo Togni, che è proprietaria dell'area, è stata collaborativa fin da subito Già al mattino sono venuti in zona e hanno fatto portare via la roulotte. Ora la proprietà dovrà bonificare tutta la zona, ripulita dai quintali di rifiuti attestati in anni. Alcune delle persone che abitano in zona avevano segnalato la presenza di stranieri in quell'area, quindi ancora una volta, diciamo, sembrerebbe appunto i vicini infamoni. Poi fra l'altro in quell'area non so quanta gente ci abiti, comunque è una zona abbastanza industriale, ci sono probabilmente qualcuno, forse veramente l'ha notato. A volte sembra veramente che questi cittadini volenterosi siano più che altro anche un po' un modo per giustificare quello che fanno. In realtà ci stavamo lavorando da tempo, dice Polat. Abbiamo dovuto aspettare la ripresa di attività dopo il periodo di emergenza Covid. In realtà gli sgomberi hanno fatto anche durante il periodo di emergenza, la faccia del stiamo tutti a casa e evitiamo sfratti, cose, gli sgomberi li hanno fatti comunque. Poi dice, vabbè, là deve essere in sicurezza, deve essere fatto in modo che non ci sia possibilità di occuparla di nuovo. E quindi dice, o la mettiamo in sicurezza e impediamo che muriamo le entrate, oppure potrebbe decidere di abbattere gli edifici. Quindi appunto qua è la soluzione, ecco. Buttiamo giù tutto o muriamo tutto.
Che tra l'altro è quello che è stato fatto appunto prima di questi 20 anni di abbandono, non vengono mica dal nulla, perché prima c'era appunto, mi pare 20 anni fa, il circo, mi pare anche con un semi accordo anche per le proprietà comunque che erano lì, e poi è stato detto che non potevano star lì perché non era in sicurezza, avevano anche un progetto anche loro per metterlo, fare i lavori eccetera, non è stato accettato, adesso non mi ricordo nei dettagli. Fatto sta che le amministrazioni comunali precedenti hanno voluto sgomberare, e quindi senso, non è neanche dal nulla che è abbandonato quel posto lì, non è che...
Fratto, comunque questo articolo poi messo non a caso, visto che comunque c'è sempre una certa sapienza nel creare gli allarmi sociali, c'è altri articoli nella pagina che parlano, uno di una baita alpina a Borgo Roma svaligiata, quarto colpo in 3 mesi, da giovani che indossavano il casco ripresi da una telecamera ma non identificati. E nelle notizie brevi c'è una tentata rapina fatta, guarda caso viene sempre messo l'indice sul fatto che erano stranieri che facevano le cose, quindi stranieri fermati, stranieri che fanno rapine, quindi più o meno si dice agli stranieri guarda cosa fanno, occupano e fanno rapine, questo è un po' quello che l'Arena ti viene a dire. E poi c'è un articolo abbastanza veramente ignobile, malato, questo è il primo, diciamo, l'occhiello, coltellata la moglie, soffre di epilessia, perde il controllo, che fra l'altro diciamo...
È colpa dell'epilessia?
Sì, no, l'articolo dice, poi... Anche qua, poi nell'articolo dice si tratta di una rara forma di epilessia, quindi in realtà anche nell'articolo distingo, dico no, non è quello che è più diffuso fra tutti, è una rara forma, però di là del fatto che non sono medico e non me ne intendo particolarmente, però ecco, tirare fuori questo titolo qua con queste cose qua, visto che fra l'altro anche comunque gli epilettici hanno sempre sofferto di una forte discriminazione negli anni, insomma, con il nazismo venivano mandati nei lager, prima venivano buttati, diciamo, sui roghi nel Medioevo, ma anche in generale comunque sono stati guardati abbastanza male. Questo titolo qua, insomma, solletica i peggiori umori appunto della popolazione, e diciamo eccelle in questa capacità di Arena di dare degli stigma, di tirare fuori dei nemici sociali. Questa una volta l'immigrato, una volta l'epilettico, va bene, un po' tutto questo fra l'altro era pure anche immigrato, quindi si sposa bene con la politica del giornale. E comunque appunto, vabbè, parlare di sgomberi e in realtà è parlare un po' di quello che succede in questa città così, diciamo, edulcorata. Dicono che è una specie di Gardaland, ma in realtà ci sono delle vite dentro. C'è chi a un certo punto anche dice, costretto per scelta, dice boh, io a casa me la piglio.
Occupazione. voci le case e troviamo le maggiori.
Fase 2, dicevamo all'inizio, crisi economica che è già qua, già, non si può dire neanche più che alle porte, è proprio già qua fra noi. Articolo dell'Arena, 15 maggio 2020, coronavirus, i fattorini per portare a domicilio, soprattutto cibo, hanno superato le 1000 unità. Crisi, rider raddoppiati sulle strade di Verona, perché dice appunto adesso tanta gente ha perso il lavoro, e soprattutto nella ristorazione, e quindi cosa succede? Beh, uno fa quello che trova, e cos'è che si trova in questo momento? Le consegne a domicilio. E il risultato qual è? Però che è diminuito anche il lavoro, perché ci sono più persone che sono disposte a farlo. Quindi appunto viene data voce un po' a un sindacalista della CISL, a un lavoratore del settore, che dicono concorrenza spietata, prima del virus la media era 20-30 consegne al giorno, ora è 6-7. Fra l'altro, beh, l'articolo inizia con un evitabilissimo: nonostante il Covid hanno continuato a scorazzare per la città, consegnando a domicilio i pasti che i clienti ordinano con le app. In realtà non è che nonostante il Covid, è che non essendoci stata la possibilità di andare in ferie, di andare in malattia, di altre cose, visto essendo tutti lavoratori autonomi, essendo i contratti di lavoratori autonomi di lavoro subordinato, la scelta era o sto a casa e non guadagno o vado fuori, mi rischiandomi magari anche il contagio, visto comunque il rischio c'era. A Torino, fra l'altro, un rider è morto anche di coronavirus, quindi appunto non è stata sicuramente un atto di estrema generosità, di eroismo, come vanno invece a andare a dire. E vabbè, poi è un po' una fotografia del mercato veronese, del fatto che appunto sono aumentate le consegne, ma soprattutto nel weekend, durante la settimana sono diminuite. E poi si parla vabbè, delle differenze fra alcune aziende, c'è solo una a quanto pare che non è passata, non ha introdotto il cottimo, quindi il pagamento a consegna, e quella verso cui stanno andando tutti tanti lavoratori del settore, perché appunto almeno concede un qualche sicurezza in più. E poi viene menzionato questo esperimento della CISL e Conf Cooperative Verona, che hanno creato un'azienda, Food for Me, azienda di food delivery che, a differenza di quelle già operative in città, garantisce agli 8 fattorini che vi lavorano l'applicazione del contratto nazionale del merci e logistica. Al momento sono 9 ristoranti che in città sono affidati a questi ragazzi. E vabbè, diciamo, di là di ogni considerazione, che un sindacato si metta a creare una cooperativa per garantire un contratto nazionale che non riesce a far applicare alle aziende invece che assumono la maggior parte delle persone, è un po' abbastanza il segno dei tempi. Comunque, tra l'altro, anche qua 1000 rider, solo 8 di fatto godono del contratto della loro categoria, e ti fa capire un po' anche com'è la situazione, quello che invece non è stato fatto in questo periodo. Poi c'è uno specchietto che parla il dirigente di Deliveroo nazionale, il famoso Matteo Sarzana, che dice: vabbè, questo settore sta andando in aumento, noi permettiamo ai ristoranti di lavorare, sono aumentati i cibi un po' esotici, tipo l'hawaiano, l'hamburger, la pizza è all'ultimo posto, questo vuol dire che in questo periodo uno ha voluto sperimentare, stronzate così. Piccolo particolare che mi ha detto nell'articolo, che non dice il dirigente di Deliveroo Italia, che Deliveroo si piglia una percentuale sulle consegne dei ristoranti, quindi di fatto questa cosa gli fa molto piacere, che i ristoranti possano andare avanti solo o soprattutto per domicilio. Fino adesso solo per domicilio, adesso anche col domicilio ci saranno anche appunto i ristoranti aperti, però avendo meno ingressi è facile capire che punteranno molto sulle consegne a casa. Quindi un buon mercato, però con degli stipendi da fame, uno sfruttamento che non è certo diminuito, anzi.
Sembra che stiano ripartendo anche in maniera meno maggiore rispetto a prima consegne direttamente da sono dipendenti del negozio, insomma, che magari prima gestioneranno di più, poi con l'aumentare di Deliveroo, queste cose qua, insomma, tanti sono affidati a Deliveroo perché forse faceva comodo, magari con introiti grossi adesso forse fa anche meno comodo per chi ha un ristorante o un'attività.
Anche probabilmente nella prima fase, quando appunto eri chiuso, avevi comunque il dipendente assunto, dici boh, cosa facciamo, andiamo avanti con le consegne.
Adesso ci avviciniamo un po' alla fine della puntata Reunion e abbiamo la possibilità di parlarvi di cosa? Del futuro che è già passato, senza ricorrere alla nostra macchina del tempo che teniamo in serbo per altre migliori occasioni, perché abbiamo un documento veramente prezioso.
Assolutamente, bisogna affidarsi agli esperti di questi tempi, no? E quindi c'è pervenuta una visione del futuro proveniente dal passato, dalla rivista Astra.
Futuro che è il presente, quindi.
Futuro, no,
la visione, nel senso, del futuro che
è passato che però prevedeva un presente e un futuro, che prevedeva un passato, un presente e un futuro, no? Cioè,
usiamo il condizionale, magari.
Esatto, un presente così, esatto, col congiuntivo te la cavi, insomma, vabbè. La rivista in questione, Astra, rivista a quanto pare di astrologia.
Nome originale.
Infatti, no, previsioni del nuovo anno, segno per segno. Però
ve la leggeremo tutta quanta.
Sì, non vi stiamo a raccontare così. Se volete scriveteci in privato e diteci il vostro segno zodiacale.
Diteci il vostro segno e noi lo leggiamo in diretta. Attenzione, servizio a pagamento, perché dobbiamo sbancare anche noi un po' in periodo di crisi.
Però, a parte il nostro destino, qua Roberto Donzelli, astrologo, insomma, giornalista della rivista, cercava di prevedere come sarebbero andate le cose per il governo, che si era da poco, che aveva appena cambiato colori più o meno, era passato dal giallo-verde al giallo-rosa. Qua con spalmando tricolori sulle pagine, come se avessero previsto, no, un po' la situazione. Ci parla,
c'era
ci,
chi
ci
sapeva
dice,
tutto.
Malumori e acque agitate, attenzione, attriti segnalati da Urano in settima casa, il governo vivrà mesi turbolenti. In ogni caso, gli ottimi transiti di Giuseppe Conte indicano un possibile aumento del suo consenso personale presso l'opinione pubblica. E questo l'abbiamo un po' visto comunque a livello nazionale, sì,
ci aveva azzeccato.
Anche a livello locale, diciamo, il rappresentante di turno, il capoccia di turno, in situazioni di emergenza come queste è facile, diciamo, capitalizzare consensi.
Che qualcuno gli avesse già detto ad ottobre che si stava diffondendo il contagio?
Può darsi.
L'hanno
può
letto
darsi.
Dalle stelle.
Sì, no, infatti, perché anche qua lo diceva, il cielo senza nubi di Conte è però insidioso, potrebbe portarlo a trascurare le contromosse degli avversari. Sì.
Potrebbe che sistema tutto, perché dici, se succede, Donzelli, l'avevo detto, se non succede, beh, io ho detto che poteva succedere.
Così, insomma, dice... il tema Natale del governo giallo-verde, di singoli leader politici, Di Maio, Salvini in particolare, insomma si prospettavano crisi, così dice l'anno scorso, l'avevamo detto un anno fa che sarebbero successe queste cose e adesso vi diciamo appunto come saranno le cose nel futuro, cioè adesso. Posto che con l'astrologia non si vede il futuro, bensì si possono elaborare solide e motivate ipotesi previsionali, possiamo dire che al di là della tempistica, l'anomala crisi agostana anziché autunnale, i transiti avevano indicato con chiarezza la precarietà della coalizione giallo-verde e il ribaltamento dei rapporti di forza Lega 5 Stelle. Possiamo dunque chiederci quali saranno le prospettive del Conte bis nei prossimi mesi. Partiamo da una considerazione, e qua insomma dicono come siamo arrivati qua. Il tema Natale del nuovo governo presenta una settima casa, unioni e sinergie, nel bellicoso Ariete. Inoltre la settima casa ospita Urano, astro non esattamente tranquillizzante in questo settore che richiede stabilità.
Sa, Urano è un po' di quelli che
facinoroso, diciamo. I presupposti per un'unione turbolenta dunque ci sono, anche se va rilevato che lo stesso Urano forma solidi trigoni con la triplice congiunzione Marte, Sole, Mercurio in Vergine undicesima casa e con Saturno in Capricorno terza casa. Nonostante i numerosi attriti al suo interno, il Conte Bis potrà quindi resistere se le forze politiche che lo compongono sapranno concentrarsi sugli interessi comuni per concretizzarli, come sottolinea i trigoni succitati che si sviluppano tra i segni di terra, concretezza, e case d'aria, cioè ideali. I principali nodi per il governo saranno quelli economici, grazie al cazzo, come espresso chiaramente da Giove.
Non avrebbe mai potuto sospettare.
Donzelli, incredibile.
È Giove. In seconda casa, economia, duramente afflitto dalle quadrature di Marte, Sole, Mercurio, Venere e Nettuno.
Tutti quindi, quanti l'hanno nominato.
Hai capito, il problema della nostra economia è Marte, Sole, Mercurio, Venere e Nettuno. I transiti dei pianeti lenti e semilenti per il 2020 non si presentano particolarmente significativi e ciò lascia supporre che, se supererà i primi mesi di iniziale assestamento, il nuovo esecutivo potrebbe reggere almeno tutto l'anno.
Cioè, capito, se dura.
E così, poi spende le parole, spende un po' di, insomma, si introduce in previsioni dei singoli personaggi. E Renzi che faceva un po', vabbè, le sue cose. Poi dice: stimolante congiunzione tra Plutone e il Sole natale anche per Giorgia Meloni, che potrà inoltre contare nel 2020 su un lungo trigono dello stesso Plutone a Giove natale in decima. Per la leader di Fratelli d'Italia si profila un anno di probabili sviluppi positivi che potrebbero vederla incrementare il consenso tra gli elettori di destra e ridurre la distanza della Lega, vabbè. E così, e quindi queste sono le previsioni per il mondo della politica. E poi un'ultima, diciamo così, nota degna di nota, parlando di così personaggi pubblici X, o neanche tanto X, c'è questa scarrellata di personaggi pubblici, ognuno con la propria foto e quella, sapete, con la, tipo con l'app che scattando una foto ti rende
invecchiato,
può darsi, sì, ti rende invecchiato, no? E dice: e loro come saranno in futuro? Capito, un po' con l'aiuto degli astri, un po' con l'aiuto delle app.
Dici, posso farlo da casa, invece no, devo comprarmi il giornale e vederlo sul giornale.
No, esatto, perché comunque c'è l'incidenza di Giove, no?
Che, perché a casa non lo fai, non è che ti scarichi le foto dei politici. Quello.
E vabbè, non vi leggo tutti i testi, però ci sono, cioè, ogni domanda di dubbio di quello che bisogna, diciamo, stare attenti al cosmo e ai corpi cosmici per ogni personaggio. Luigi Di Maio, addio alla politica, beh, noi speriamo di sì, però non si sa. Giorgia Meloni, più impegno in famiglia.
Solo perché è donna e quindi...
Sì, infatti, così. Matteo Renzi, chi troppo vuole nulla stringe. Matteo Salvini, molti cambiamenti nel privato e nel pubblico.
A caso.
Cosa? Così. Belen Rodriguez, voglio sempre. perché parli di Renzi, di Salvini, la Meloni, è chiaro che vai a finire su Belen Rodriguez. Voglia di maternità? Che anche qua rimane così. Poi un luminare dei nostri tempi, Fabrizio Corona, ancora visibilità, ma a che prezzo? Tanto lo decide lui il prezzo.
Un fegato spappolato.
Michelle Hunziker, confusione nella vita affettiva, pensavo, ma grande successo.
Avrei detto Michelle Hunziker, cioccolato e banche.
Invece poi un altro, ecco che qua ritorna l'azzecco della lettura degli astri. Morgan torna a casa, ma tra alti e bassi.
E comunque qua possiamo dire che la foto di Morgan da normale invecchiato è uguale, non è riuscita a invecchiarlo l'app, è arrivato al massimo, al peggio che può essere.
Sì. E in ultima istanza cadiamo nello sport. Mario Balotelli, turbolenze e colpi di scena. E poi, per ritornare nel territorio, nelle risorse del territorio, Federica Pellegrini.
Si vuole sposare. No.
Tante novità, anche figli.
Beh, cioè, sì. di tre donne ha detto maternità, figli e un'altra figli. Cosa che non mi ricordo, sì.
Insomma, Dio, Patria e Famiglia anche per le letture cosmologiche. E
comunque, per chi si fosse collegato adesso in ascolto, abbiamo trasmesso Divinazione Cartomanzia, la rubrica settimanale di Radio Eustachio.
Tornando nel locale, se siete passati ultimamente, adesso che c'è stata la riapertura, da San Giovanni Lupatoto, avrete di sicuro notato quei poveri allori che si trovano in piazza Umberto, piazza Umberto, non mi ricordo se primo o secondo, però vabbè, che poretti stanno male. Insomma, è scoppiata un po' una querelle nel comune di San Giovanni Lupatoto, perché insomma, il problema è che ci sono questi alberi di alloro messi, piantati da poco, che però stanno male, e c'è chi incolpa la pipì dei cani. Nessuno in paese crede che a bruciare le 20 piante di alloro in piazza Umberto sia stata la pipì dei cani, ma Mattia Stoppato, consigliere comunale con delega alla manutenzione del verde, insiste.
Lui lo crede.
Dice sì. Sì. Dice, meglio spiegarsi subito però. A individuare nelle deiezioni canine e nell'ammoniaca in esse contenuta la causa della moria, c'è in municipio la relazione di un tecnico agronomo, che effettivamente riportano qua, che dice, ecco la relazione: la moria di alcune piante di alloro è legata a diversi fattori, in primis l'assenza di precipitazioni quest'inverno, sì, vabbè, insomma, dite che ha piovuto poco, bla bla bla, va aggiunta l'orina dei canidi, che generalmente non produce effetti significativi sul stato di salute delle piante, che tuttavia può, come nel nostro caso, determinare danni temporanei o cronici. Vista l'assenza di precipitazioni, se alle radici non arriva acqua ma una sostanza ricca di azoto e ammoniaca, la salute delle piante, già sotto stress, non può che essere aggravata. Insomma... Si cercano i colpevoli. Si vede qua nella foto queste piante di alloro in questi pochi metri quadrati di verde intorno tutto cemento, per cui insomma viene anche da pensare, no? Se ha un albero, 20 alberi più alti di 2 metri stanno male, li ha appena piantati in mezzo a non proprio, diciamo così, terreno a loro amico, più che la piscia dei cani. Sì,
forse c'è un po' di interesse, magari uno di quelli che spinge, no, tipo per no pipì dei cani, spruzzino d'acqua quando il cane fa la pipì.
E siamo arrivati all'ultimo articolo di questa puntata,
Dulcis in fundo,
e non può non essere che così, perché il titolo dell'arena del 14 maggio è Diventa DJ per vendere il suo gelato. E già qua basterebbe il titolo, potremmo fermarci, invece no, andiamo a leggere qualcosa di più. Perché ha iniziato per pubblicizzare l'attività, ma le dirette Facebook sono ormai un appuntamento fisso per migliaia di persone. E infatti, insistono, inizia così: per migliaia di persone all'ora dell'aperitivo collegarsi alle sue dirette Facebook è diventata un'abitudine, un rito irrinunciabile ai tempi del coronavirus.
Non parlo del nostro aperitivo pirata, purtroppo.
No, l'Arena non menziona, purtroppo, per fortuna. Lui si fa chiamare DJ Vertebra, al secolo Luigi Sceriffo, vedo belli, da alcune settimane sulla pagine, sulla sua pagina tutte le sere, vabbè, tra le 9, sì, tra le 19 e le 20, intrattiene online con musica e divertenti siparietti, dai generi più disparati, dal metal e hard rock. Ci tengo a sottolineare che lui è un fan sfegatato degli AC/DC, alla musica leggera fino alle sigle dei cartoni animati per accontentare tutti, anche i bambini. E dice che ha fatto un sacco di successo, che a Pasqua ha raggiunto addirittura 2000 visualizzazioni in diretta. E
lo dice lui,
e il primo maggio 23.000 visualizzazioni di gente che ascoltava il suo aperitivo mentre si beveva le birrette e gli spritz. Saluti, like, cuoricini, trabattuti e complimenti vari.
Sono questi gli effetti devastanti del lockdown di cui parlava Federico Sborina.
Qua la gente sta male. Addirittura Francesco Facchinetti, alias DJ Francesco, ha postato un video salutandolo. Ciao DJ Vertebra, ci vediamo in console. E il livello
che
è quello.
Che è nuovo, ci vediamo nel parcheggio, probabilmente.
Ci vediamo nel parcheggio, così, da una macchina all'altra con l'impianto stereo alto tanto, e fanno finta di fare DJ. E non solo DJ Francesco, ma anche Beppe Rainiero. Chi è Beppe Rainiero? In arte il Bifido. È il Bifido.
Ah, e questo è un marchio di fabbrica.
È un marchio di fabbrica, tanto che alcuni amici della curva dell'Ella hanno creato anche una pagina dedicata a lui, Vertebra Crew, che ha superato i 6200 follower, con accostamenti o fotomontaggi anche sarcastici.
Addirittura
alcuni no, qui no, altri dici no, questo non lo volevo vedere. Ah, e fai un sorrisino. No, non è vero. E cosa racconta poi? Com'è successa questa cosa? Com'è che è diventato DJ? Ero rimasto con 20 euro in cassa, confessa. Mentre ero a casa e pensavo a cosa fare in questa cosa così difficile, ho deciso di lanciarmi nel delivery e pubblicizzare la mia attività per proporre il mio gelato. Quindi l'idea di intrattenere il pubblico con musica e divertimenti improvvisandosi DJ.
Ingenio.
DJ. Anche con l'aiuto di amici e conoscenti, a partire dal vice sindaco Marco S, di soprannome Salaorni, che fa il disc jockey per passione. Quindi
fioriscono dei soprannomi veramente inquietanti in quella zona.
Con le mie dirette voglio regalare un'ora di svago e spensieratezza alle persone, aiutandole ad affrontare questo... meglio questo periodo difficile, tenendo loro compagnia, ma soprattutto vendendogli il gelato. Cioè, è questo fondamentalmente l'obiettivo dello sceriffo: vendere un sacco del suo gelato.
È una versione fai da te del carosello che c'era una volta.
Sì. Comunque si è creato tutta questa schiamazza intorno, tra massime, dicono, tormentoni, tipo mai molar, mai mollare, sempre... per far capire lo stampo, e non manca anche tanta ironia, e vabbè,
un sacco di sarcasmo, un sacco di ironia.
Sarcasmo e ironia.
Come me lo fai questo gelato, sarcasmo e ironia.
Non te lo faccio. Mi dai soldi e non ti do niente.
E niente, quindi concludo l'articolo dicendo appunto che ha contribuito in maniera determinante al boom di ordinazione a domicilio, e la gente non vede l'ora che arrivi DJ Vertebra a portare il gelato sulla sua Harley Davidson. E alla fine ci regala anche l'aneddoto per cui si chiama DJ Vertebra, ed è semplice, perché l'anno scorso si è spaccato la quinta vertebra e si è chiamato così.
E se si spaccava il culo
così. DJ culo. E niente, questo era l'ultimo articolo.
Niente, allora
è finita la puntata.
È finita la puntata. Così, come un fulmine a ciel sereno. Noi abbiamo di nuovo il nostro messia e voi avete di nuovo la vostra redazione quasi al completo. Benvenuti tra i rifiuti.